Amiche e amici e semplici conoscenti dello sferoide prolato, benvenuti alla terza puntata di Scusate il disturbo, il podcast di Addol Magazine dedicato al football NFL ed NCAA. Voglio ringraziare ancora una volta IFL Mag Radio per il supporto tecnico e tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito nelle prime due puntate della nostra trasmissione. In questa puntata, per parlarvi di tanti argomenti in scaletta, insieme a me, Giovanni Ganci, ci sono Mauro Rizzotto, Francesco Fele, Dario Michelini e Massimo Foglio. Bene, bene, tutto è pronto, possiamo cominciare la terza puntata di Scusate il disturbo! Benissimo, eccoci qua, terza puntata, stiamo resistendo in maniera stoica, ne abbiamo tre davanti, tre alle spalle quasi, 13 davanti se ci fermiamo alla regular season, anzi 14, poi vedremo cosa fare per il playoff. Innanzitutto facciamo un controllo per vedere che tutti i microfoni di questo collegamento funzionino. Mauro?
Prova.
Perfetto. Francesco?
Ci sono.
Ok, Dario?
Ci sono, buonasera Giovanni, buonasera agli amici e alle amiche, perché no?
Soprattutto alle amiche, dovevi dire. E Massimo?
Eccomi qua anch'io, buonasera a tutti.
Benissimo, iniziamo subito così vediamo di cercare di contenere i tempi, anche se sappiamo che sarà assolutamente impossibile, visto la nostra verbosità, la nostra prolissità e i tanti argomenti in scaletta. Benissimo, cominciamo, e cominciamo ovviamente con le notizie belle e quindi con le 5 squadre che sono ancora imbattute, 3 vinte, 0 perse: New England Patriots, Baltimore Ravens, Denver Broncos, Philadelphia Eagles, Minnesota Vikings. Tra queste 5, qual è il team sorpresa? Dario, inizia a te e poi dopo tutti liberi.
Allora, smarchiamo innanzitutto le due che non sono assolutamente delle sorprese, i Patriots e i Broncos. I Patriots, d'accordo, non avevano il primo quarterback, hanno dovuto fare a meno che il secondo, ma anche col terzo la faccenda non è cambiata. Insomma, questi qui sono 15 anni che sono lì, definirli una sorpresa nonostante gli infortuni e le assenze mi sembra abbastanza esagerato. I Broncos, d'accordo, sono i campioni in carica, non si sa, l'unico punto di domanda era probabilmente l'attacco. L'attacco ha dimostrato di correre meglio, di lanciare meglio, insomma sta proseguendo la difesa sta proseguendo su quella linea che aveva solcato l'anno scorso come una delle più dominanti che ci siano. La vittoria contro i Bengals ha semplicemente confermato che sono anche quest'anno una delle prime 3-4 squadre in AFC. Poi smarchiamo anche i Vikings, che anche loro, nonostante gli infortuni al loro quarterback titolare, al primo running back, Adrian Peterson, hanno una difesa che veniva pitturata da tutti come una delle più forti in NFL e stanno semplicemente confermando questa impressione e confermando il fatto di essere una delle squadre più emergenti del panorama NFL. Veniamo alle due vere sorprese, diciamo così. Innanzitutto i Ravens, che c'erano dei dubbi magari sull'incisività di Flacco dopo il primo e unico grosso infortunio della sua carriera, cioè il crociato che saltò l'anno scorso. Stanno giocando abbastanza bene, c'è il rendimento di alcuni giocatori che sta eccedendo le attese, come ad esempio direi tutti quelli della linea offensiva. Non hanno vinto pienamente tutte le partite, ma hanno sempre lasciato gli avversari a pochi punti sul tabellone. Questo è già un buon viatico per il futuro. Arriviamo a quella che è veramente la sorpresa di questa stagione, i Vikings. Io qui ho davanti alcune pagine di siti web conosciuti che facevano le anteprime delle squadre, come d'altronde l'abbiamo fatto anche noi su Adol. Gli Eagles erano dati da 5 vittorie, massimo 6. C'è un paragone molto 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 interessante da fare con gli stessi Eagles del 99, quando il quarterback titolare era Doug Peterson, che ora li allena, e il secondo era Donovan McNabb, e l'allenatore era niente meno che Andy Reid al primo anno. Con Peterson al posto di Reid, Bradford al posto di Peterson stesso, e il rookie Wentz al posto di Donovan McNabb, si può ricalcare questo copione. Bradford è stato mandato via la prima occasione, e rispetto a quella stagione il subentrare del rookie è arrivato subito. Questo ha pagato, come ho scritto anche nella cronaca che è stata pubblicata oggi, soprattutto perché Peterson ha un ottimo controllo della gara e sa come giostrare il suo attacco in ogni momento al meglio. Il 34-3 su Pittsburgh è abbastanza bugiardo nelle proporzioni, ma detto questo Philadelphia ha strameritato di vincere. Tutto l'hype che dimmi.
No, ti interrompo Dario, questa ottima presentazione che hai fatto, davvero questa ottima analisi. Poi stia anche per degli altri. Io sono molto, guarda, molto breve. Secondo me, per quelle che erano aspettative, i Broncos vanno considerati come una squadra sorpresa, perché con un quarterback nuovo che non aveva praticamente mai preso uno snap prima, non posso pensare che potessero avere un inizio del genere. È vero, a fatica, alcune sfangate in maniera incredibile, i primi tre quarti della partita di domenica sono stati una pena, però secondo me è anche, cioè, paradossalmente forse più i Broncos che non i Ravens sono una sorpresa, ecco, secondo me, per queste prime tre partite.
Sì, ovvio, è un'altra prospettiva. Certo, bisogna vedere quanto è incisivo fu l'anno scorso il gioco sui lanci. L'anno scorso tra Manning e Osweiler, forse erano più una ragione per tremare per i tifosi dei Broncos piuttosto che una per esultare. Sin dai primi palloni giocati, Simeon mi è sembrato cosa che ha in comune con Wentz. Probabilmente molto riflessivo, sa bene che questa è un'occasione grossa, e sinceramente messo a posto quel dettaglio, cioè visto il gioco del quarterback che va abbastanza bene, a quel punto poi non si può più considerare i Broncos una sorpresa, a parte Trevathan e un paio d'altri giocatori che non si sono ripresentati quest'anno, come Ivan Metis in linea offensiva. Non vedo come, a parte giustamente come dici te il gioco del quarterback, non possano essere considerati una sorpresa. Alla fine il trofeo ce l'hanno loro, e le motivazioni per cui ce l'hanno credo che siano ancora lì, la linea difensiva dominante, i linebacker dominanti, eccetera. Certo.
Sì, no, devi sapere anche sul parere degli altri nostri, chiamiamoli ospiti, ma alla fine degli altri nostri amici che sono collegati, Massimo, Mauro e Francesco, cosa pensano di queste squadre, se qualcuno è più sorpresa di altra.
Vabbè, allora vado io. Un momento di attesa per vedere se qualcuno prendeva la parola. Secondo me sono più o meno tutte sorpresa, nel senso che, come hai detto te, nessuno si aspettava che i Broncos sarebbero stati dove sono stati senza Manning, nessuno si aspettava che i Patriots sarebbero stati 3-0 senza Brady, e avanti così. Secondo me, io sono d'accordo con Dario, cioè la vera sorpresa di questo inizio di stagione è Philadelphia. Ed è Philadelphia vuol dire che è soprattutto, primo, Doug Peterson, per come sta esordiendo, per come sta gestendo il suo esordio da capo allenatore nella NFL, e io di capo allenatori esordienti a Miami ne so qualcosa, e soprattutto Carson Wentz, che sta veramente stupendo, cioè una nuova nidiata di quarterback rookie, Wentz, Prescott, speriamo di vedere anche Goff all'opera quanto prima. Secondo me Eagles sorpresa dell'inizio di stagione, senza dubbio.
Massimo?
Ma io vado un po' controcorrente, ma o meglio, più che andare controcorrente faccio un altro tipo di ragionamento. Tra queste cinque squadre io considero la sorpresa, cioè una sorpresa più delle altre, Minnesota, e mi spiego. Non sarebbe stata una sorpresa con Bridgewater quarterback. Alzi la mano chi dopo l'infortunio di Bridgewater avrebbe pensato ai Vikings comunque 3-0, se ci metti anche l'infortunio di Adrian Peterson. Per me la sorpresa è stata il sostituire Bridgewater in 4-4-8 con un quarterback, va bene, Bradford non è un rookie, non è l'ultimo arrivato, però un quarterback che fino ad adesso non aveva dato molta sicurezza in nessuna delle squadre dove ha giocato, prima i Rams, ma anche l'altro anno a Philadelphia, non aveva dato l'impressione di poter diventare il loro franchise quarterback, tant'è che poi hanno draftato Carson Wentz. Quindi per me la sorpresa maggiore di questo inizio di stagione è i Vikings per come sono riusciti a risollevarsi in 4-4-8 dal perdere il loro quarterback titolare.
Francesco, cosa ne pensi?
Sì, anche per me Minnesota è una sorpresa. Diciamo a metà, nel senso che anche io non mi aspettavo, insomma, questa evoluzione di Bradford, non mi aspettavo che la squadra rispondesse così bene ad un evento, insomma, come l'infortunio di Bridgewater. Però conosco Zimmer, che è il capo allenatore, conosco il loro coaching staff, perché comunque fanno parte della nostra stessa division di Green Bay, quindi sapevo che ultimamente stavano lavorando bene, stavano operando dei buoni draft, quindi mi aspettavo questa Minnesota. Certo.
Francesco, ti sentiamo malissimo.
Non mi aspetto. Mi senti già?
Ecco, adesso vai, riprova a riprendere il discorso da qua.
Sì, allora, ho detto anche che per me sono una sorpresa, anche se a metà, perché conoscendo il coaching staff, insomma, loro, e conoscendo il capo allenatore Zimmer, mi aspettavo comunque una squadra che avrebbe reagito ad un evento come l'infortunio di Bridgewater. Senza dubbio la sorpresa più grande è quella degli Eagles, ma mi accodo, insomma, a tutto quello che avete detto voi. Mi aspettavo fino a un certo punto questo exploit, diciamo così, di Wentz, perché in sede di draft io avevo detto, insomma, parlando con altre persone, avevo detto che la prima scelta doveva essere lui, perché era nettamente superiore a Goff in quanto più abituato ad uno schema pro style. Non sono una sorpresa per me i Patriots, perché conoscendo Belichick riuscirebbe a far giocare bene anche il loro massaggiatore. Broncos ugualmente, il loro quarterback si sta comportando bene, la difesa è sempre la solita. I Ravens personalmente ancora non li ho visti, perché non ho avuto tempo, però già questo 3-0 non è sorprendente da un certo punto di vista, ecco.
Perfetto, grazie Francesco. Vediamo la reazione del nostro pubblico. Sapete che noi siamo qua in uno studio con centinaia di persone che sono qua, che ci ascoltano in diretta. Vediamo qual è la reazione del pubblico al nostro primo argomento. Direi un'ottima reazione del nostro pubblico, che ha gradito quanto abbiamo detto, quindi passiamo all'altro lato della medaglia. Cleveland Browns, Chicago Bears, New Orleans Saints e, con la morte nel cuore, Jacksonville Jaguars. 0 vittorie, 3 sconfitte. Massimo, perché anche Jacksonville? La squadra che da anni, io dico, è il futuro di questa Lega, e invece ogni anno arrivo nei pressi della partita di Londra disperato. Perché, Massimo?
Ma i Jaguars sono una squadra piuttosto incomprensibile. Riescono ogni domenica a trovare un modo nuovo e diverso di perdere una partita. Diciamo che tra i Browns, Jaguars, Bears e Saints, secondo me i Jaguars sono effettivamente la squadra più deludente, anche perché, a differenza delle altre tre, se non vado errato, non ha subito grossi infortuni, non ha subito grossi colpi come possiamo dire dei Brown che hanno perso Griffin, o i Bears che hanno perso Cutler, per quanto,
scusa Massimo,
non
ti
sappiamo.
Interrompo perché ha girato, credo che l'avete visto veramente in tanti, una bellissima foto che faceva vedere i giocatori dei Browns in sideline, tutti con la stessa, i quarterback, tutti con la stessa fasciatura, diciamo uno a fianco all'altro, che va a confermare quanto hai appena detto.
Certo. Per i Brown comunque è stato un colpo abbastanza duro, avevano puntato molto su RG3, quindi insomma è venuta a cadere proprio la pietra angolare della squadra di quest'anno. Per quanto riguarda i Bears, stavo dicendo, anche loro hanno perso il quarterback, per quanto in molti a Chicago hanno fatto salti di gioia quando Cutler si è fatto male, perché così si è tolto dalle scatole, perché non è un quarterback molto amato nell'Illinois. I Saints invece sono una squadra che paga purtroppo una difesa che già non era il massimo della vita, anche lì ha perso un cornerback titolare alla prima partita, quindi è andato ancora più a indebolirsi, e come ho letto da qualche parte l'attacco entra in campo sapendo che per vincere una partita dovrà fare 40 punti, perché la difesa ne prende sempre una fraccata, quindi diciamo che rispetto appunto alle altre tre, i Jaguars non hanno neanche questa scusante di avere qualche infortunio che complica le cose, ecco.
Mauro, dimmi qualcosa di bello sui Jaguars, anche se lo so che è impossibile.
La cosa più bella da dire sui Jaguars che mi viene in mente è che domenica li vedremo dal vivo. Per il resto credo di essere d'accordo anch'io con Massimo, perché non parlerei di delusione per Cleveland, perché a parte dopo averli visti giocare domenica, ma una squadra che ha perso nel giro di tre partite, si trova senza due quarterback, il miglior ricevitore, il miglior cornerback, il miglior pass rusher, se non erro due uomini di linea offensiva e più qualche scartina, cioè io non mi sento di parlare di delusione, mi sento di parlare di, mi si perdoni il francesismo, sfiga, ma non di delusione in senso assoluto. Sui Bears probabilmente non c'erano neanche grosse aspettative di risultati o di chissà che performance, si sapeva già che la difesa era quantomeno sospetta, per cui non mi pare che sui Bears ci fossero aspettative di chissà che risultati. Per i Saints dispiace sostanzialmente per vedere così un po' sprecati gli ultimi anni di carriera di un grandissimo campione qual è stato Drew Brees, perché oggettivamente i Saints sono completamente senza difesa, ma una cosa ai limiti dell'imbarazzante. Per cui, pesando le aspettative che tutti quanti avevamo su Jacksonville, mi sa che gioco forza sono loro la delusione di questo inizio di regular season, e dovendo puntare ancora di più il dito, mi viene da dire che l'uomo più deludente è proprio Bortles, che sembra quasi anche regredito rispetto al giocatore che si è visto l'anno scorso. Non voglio dire che è peggiorato, però è molto 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 meno brillante. Io ho letto una statistica che le ultime due volte che un allenatore è uscito da Wembley con un record di 0-4 non è, è tornato a casa negli Stati Uniti con un altro aereo. Non che vorrei
tristezza.
Che se girando domenica Bradley facesse la stessa fine.
Francesco, invece a te, a Dario, faccio due domande specifiche sempre su questo argomento. Qual è secondo te la squadra tra queste, e stiamo su queste, poi potremmo allargare anche a quelle a 1-2, però per questa puntata ci fermiamo su queste quattro squadre, che più delle altre ha possibilità di riprendersi durante il corso della stagione, sapendo che una statistica dice che le probabilità di fare il playoff dopo lo 0-3 sono quasi in singola cifra. Secondo te quale di queste ha ancora qualche residua possibilità di rendere meno spiacevole la stagione?
Rispondo io?
Sì, Francesco, per te.
Ok, sì, proprio oggi che per possibilità, visto anche comunque il potenziale che fino adesso hanno inespresso, però io li ho visti giocare contro Dino, contro Green Bay, e assolutamente non hanno meritato la sconfitta. Tuttavia a questo punto penso che sia proprio un problema di allenatore, perché Bortles lo si conosceva da quando è stato draftato, che è un giocatore che comunque è un quarterback che forza molto la mano, che è un giocatore che forza anche dove non dovrebbe. Quindi io non parlerei di un'involuzione rispetto all'anno scorso, ma neanche di una diminuzione del suo potenziale. Ecco, io sapevo già che Bortles era un giocatore del genere, e da lui non mi aspettavo niente di più, niente di meno. Vedendo anche la division in cui gioca Jacksonville, io direi che tra queste quattro è quella che ha più possibilità di riprendersi, ecco, perché i Browns, lasciamo perdere proprio il problema degli infortuni, e secondo me di Cleveland è proprio un problema manageriale, perché negli ultimi anni quante scelte al draft hanno avuto, le hanno tutte sprecate. Ora, se non sbaglio, tutte le prime scelte, le ultime 4-5 prime scelte le hanno tutte tradate, quindi già questo sta a significare che il problema è proprio a livello manageriale, non proprio di giocare, insomma, le partite. I Bears, vabbè, ormai è diventata la barzelletta della NFC North, io di Green Bay insomma ne so qualcosa. E infatti non capisco ancora come non si siano liberati di Cutler dopo tutti questi anni. I Saints lo stesso, hanno una difesa veramente imbarazzante, quindi delle quattro io mi prendo Jacksonville.
E invece Dario, giusto per chiudere, quale secondo te, invece faccio la domanda opposta a quella di Francesco, quale tra queste invece rischia di arrivare ad avere la prima scelta a fine stagione, o se secondo te ce n'è qualcuna tra quelle messe leggermente meglio adesso che possono peggiorare la situazione e arrivare ad avere la prima scelta assoluta al draft dell'anno prossimo?
Sì, rimaniamo pure tra queste quattro. Allora, come dicevate prima giustamente, i Saints non hanno alcuna possibilità di fermare gli attacchi avversari. Basti pensare che Drew Brees è quello che ha lanciato di più e si ritrova con 0-3. Quello che è successo ieri sera ha del ridicolo, del grottesco, con i due running back di Atlanta che li hanno soverchiati in molti modi differenti, in quasi tutti i modi possibili. Sì, secondo me i Saints hanno una bella possibilità, anzi ti dico di più, potrebbe essere l'ultima occasione per rilanciare la franchigia per Sean Payton. Facciamo questa cosa, un ultimo anno, il prossimo, con una numero uno da utilizzare per i Saints. Boh, un po' fantasiosa, però mi sento di magari di azzardare questo piccolo pronostico. Una parola da dire sui Jaguars, di cui avevo curato la preview a inizio anno. A me sembra che i Jaguars siano il cimitero degli elefanti. La gente vince il Super Bowl, fa stagioni straordinarie, poi va da questi e alla prima unghia incarnita se ne va, si fa mettere in injury reserve. Insomma, c'è poca cultura. Io purtroppo direi in tutta la Florida, però vabbè, poi ne parliamo magari con Mauro. Però c'è davvero poca cultura, secondo me, a Jacksonville. E forse pagherà Bradley, se non paga adesso paga a fine stagione senza dubbio, ma mi sembra che sia una franchigia utilizzata dai giocatori Jacksonville più che un posto in cui si sviluppi il talento.
Perfetto, grazie Dario. Vediamo un po' il gradimento, certo, gli aumenti del gradimento del nostro pubblico. Perfetto, il nostro pubblico ha gradito anche questo secondo argomento, e quindi ho fatto un piccolo cambio di scaletta al volo mentre vi ascoltavo, perché così prendiamo anche delle vie laterali e passiamo dalla Lega professionistica a quella universitaria, quindi coinvolgiamo un po' di più Francesco, ma ovviamente poi il dibattito è aperto tra tutti. Francesco, cominciamo con la notizia del weekend, no? Con LSU che licenzia Les Miles. Allora, una piccola panoramica su Les Miles, mi sono documentato perché diciamo sono più che altro uno spettatore passivo a livello college, mi piace vedere le partite, mi sono documentato. Les Miles 11 stagioni LSU, 77% di vittorie, di queste un championship, due vittorie della SEC più un titolo nazionale, e in tutte le sue stagioni ha vinto sempre più di 10 partite. Settimana scorsa LSU ha perso 18-13 contro Auburn ed è stata forse quella la mola scatenante, anche se, e qui lascio a te spiegare chi è Les Miles e i motivi, magari quelli più segreti, quelli che sono più da esperti del licenziamento, un licenziamento che non coglie molto di sorpresa chi segue di più il college football, perché sembra che già a fine della scorsa stagione sia stato in bilico. Ma lascio a te entrare di più nel merito di questa situazione.
Sì, allora, non coglie di sorpresa il giusto, però siccome non so licenziarla adesso, nel senso, lo si faceva già dall'anno scorso quando c'era già il sentore.
Ti sentiamo male, Francesco. Prova un attimo solo a spostarti leggermente. Francesco?
Questo licenziamento oppure non si va a concludere la stagione direttamente, perché...
Francesco? Ci senti?
Sì, Gio.
E la tua linea va e vieni. Diciamo che prova a riprendere dall'inizio il discorso, dai, perché proprio vai e vieni.
Senti adesso?
Sì, esatto, stai dicendo che non ti ha colto di sorpresa questo licenziamento.
Sì, nel senso, perché già dall'anno scorso, appunto, come hai detto tu, c'era già l'odore, era già in odore questo licenziamento, però è un licenziamento che adesso come adesso non ha molto senso, perché veniva licenziato l'anno scorso, oppure bisognava fargli finire la stagione, perché adesso con quattro partite giocate fare intervenire un suo collaboratore, ecco, non la vedo una cosa molto, molto, molto giusta anche nei confronti, insomma, di quello che di quello che è rappresentante, insomma, per la gente della Louisiana. Diciamo che Miles è già da qualche anno, insomma, nella graticola, già dal 2012, quando perse il championship malamente contro Crimson Tide, già da lì la scuola, insomma, i manager, i direttori atletici di Louisiana State si sono seduti a tavola e si sono chiesti se veramente ci fosse il tanto di continuare con lui, perché comunque il suo sistema offensivo stava subendo delle... Era in involuzione, non riusciva più a dominare l'avversario a livello fisico, non riusciva proprio a creare delle alternative valide, quindi già a livello manageriale la scuola si aveva fatto tutte queste domande su di lui. Certo è che suona strano licenziare un allenatore dopo 11 anni, dopo un titolo vinto, dopo aver portato LSU, insomma, ai vertici del college football, e soprattutto con un record di 114-34, ecco, adesso non mi ricordo, insomma, molti programmi avrebbero fatto carte false, insomma, per avere questi numeri. Dispiace anche dal punto di vista umano, perché come ho detto prima, Les Miles ha, per la gente della Louisiana ha contato molto, soprattutto anche dopo l'uragano Katrina, insomma, lui è stato in prima fila ad aiutare, insomma, a dare manforte, insomma, durante i soccorsi, insomma, a tutto quello che ne è seguito. Quindi è una perdita per la gente di per sé, non a livello sportivo, ecco, dico a livello umano, è una perdita molto grossa per loro. Certo è che la sconfitta contro Auburn è proprio la goccia che ha fatto traboccare il vaso, anche perché effettivamente c'è stata una cattiva gestione della partita, del cronometro da parte di Les Miles, perché LSU ha perso la partita proprio all'ultimo secondo, quando invece di giocare subito lo snap hanno aspettato che il cronometro, insomma, segnasse lo zero, e quindi il touchdown che ne è conseguito è stato annullato. Ecco, questa cattiva gestione del cronometro, con tutto,
diciamo,
con tutti i problemi
esatto, ho letto anch'io qualcosa, Francesco, proprio di questa gestione che è venuta alla fine, in cui diversi commentatori, analisti, giornalisti, insomma, chiamiamoli come vogliamo, si sono veramente stupiti che un uomo d'esperienza come Les Miles non sia riuscito a gestire bene la situazione. Bisogna dire che poi dopo, accanto al suo nome, ho sempre visto abbinata la parola stubborn, che in inglese vuol dire testardo, cioè uno che vuole andare per la sua strada e vada come vada. Quindi probabilmente anche questa testardaggine può essere costata il posto.
Ma non so fino a che punto, perché comunque le sue caratteristiche umane e tecniche già si conoscevano da un bel po' di tempo. Comunque è un coach vecchia scuola, quindi scusate, non credo che sia proprio questa sua testardaggine. Ecco, come ti ho detto prima, è già da un paio d'anni che si palesava l'idea del suo licenziamento. Ecco, quello che non mi trova d'accordo non è proprio il licenziamento di per sé stesso, ma il fatto, la modalità con cui è avvenuto. Ecco, o gli lasci finire la stagione, oppure lo licenzi già dall'anno scorso, anche perché chi andrà a sostituirlo adesso non è che abbia fatto chissà quali, certo è solo un sostituto, direte voi, però Ed Orgeron, per chi bazzica il college football, ecco, non è che sia il massimo dell'allenatore, ecco, da questo punto di vista.
Perfetto.
Si fanno già, no, dicevo, una piccola postilla, nel senso che si fanno già i nomi di quelli che potrebbero essere i sostituti di Miles. Tra i nomi più caldi ci sono quelli di Jimbo Fisher, che è l'allenatore dei Seminoles, e quello di Tom Herman, che è l'allenatore di Houston. Naturalmente la scuola vorrebbe uno dei due, soprattutto Herman, anche se secondo me adesso è il più difficile da prendere, perché comunque Houston viene da una sola sconfitta l'anno scorso, il secondo anno di Herman, quindi se continua così sarà difficile strapparlo via ai Cougars. Più plausibile sarebbe la scelta di Fisher, ecco, da questo punto di vista.
Di Gibo, nome bellissimo. Bene, sì. Se qualcun altro ha qualcosa da aggiungere, ok, e se no faccio una domanda a Francesco, per spostarci invece sul weekend. Diciamo che una partita l'abbiamo vista. Io ti chiedo davvero qualche parola su due partite. Diciamo che bene o male ci sono stati dei risultati. Consentimi, Francesco, non irridire né te né voi appassionati di NCAA, e poi diciamo dei risultati normali, nel senso che la squadra più forte batte quella più debole, ecco, consentitemi il termine, tranne in due casi. Nel primo caso Wisconsin batte Michigan State tenendo a zero gli Spartans nel secondo tempo, e l'altro caso invece, quello che più ha destato l'hype dal punto di vista, è una squadra tendenzialmente favorita per quello che era la posizione, che è Tennessee, che batte i Florida Gators con qualcosa come 35 punti nel secondo tempo contro i soli 7 di Florida. Quindi ecco, ti chiedo diciamo quattro parole su queste due partite.
Sì, effettivamente come hai detto tu, quella di Tennessee non è una vera e propria sorpresa, nel senso che Tennessee era la favorita alla vigilia, era quella che partiva con il miglior posto nel ranking, quindi da questo punto di vista non è proprio una sorpresa. È una sorpresa per il risultato quello di Wisconsin, però io in sede di preview.
Ok, abbiamo perso. Aspetta, Francesco, abbiamo perso a sede di preview su Wisconsin.
Con i miei amici, ecco, anche con alcuni amici che siamo andati a giocare una partita. Sì, pronto?
Ecco, Francesco, abbiamo perso quando hai parlato del preview. Ci senti?
Ah, sì, ecco, sì, sì, vi sento,
abbiamo perso quando parlavi del preview di Wisconsin.
Sì, nel senso che io in sede di preview il venerdì, parlando con degli amici che, con cui mi sento, insomma, di cui parliamo di college football e giocando anche una scommessa, io avevo dato proprio la vittoria dei Badgers, perché avevo visto, nelle altre partite avevo visto gli Spartans e sapevo che potessero fare, che Wisconsin sembra aver trovato la quadratura del cerchio per quello che riguarda l'attacco, perché hanno messo in campo questo redshirt freshman Alex Hornibrook, che si è comportato benissimo, ha dimostrato tanta personalità, ha fatto delle ottime giocate, dei grandi big plays, e poi tutto il resto, insomma, l'ha fatto la difesa, che è notoriamente il punto di forza dei Badgers. Sapevo che questa Michigan State al primo vero test avrebbe palesato tutte le sue difficoltà, anche perché come ho scritto in sede di articolo che poi domani pubblicherai, la vittoria con Notre Dame aveva proprio mascherato bene questi difetti. Con Wisconsin questi difetti sono usciti tutti a galla, soprattutto a livello offensivo, ed ecco che una difesa tosta, solida, forte sulle corse e ottima in pass rush come quella di Wisconsin ha fatto il resto, ecco. Il problema vero di Wisconsin adesso sarà quello di affrontare sabato Michigan nella Big House, in quello che è uno dei match clou della giornata, perché ok, Hornibrook, il quarterback alla prima da starter, ha fatto bene contro Michigan State, però la difesa dei Wolverines è fatta di ben altra pasta, quindi diciamo che per i Badgers è un banco di prova veramente, veramente tremendo. Ecco, se la squadra dovesse uscire illesa dalla Big House, dallo stadio dei Wolverines, ecco, potremmo parlare di una Wisconsin candidata ad un posto ai playoff.
Allora, faccio un attimo riflettere Francesco e chiedo a Massimo, ma la tua New Mexico State?
La mia New Mexico State ha fatto il suo risultato dell'anno battendo i Lobos di New Mexico, e per cui la stagione è salva.
Era un derby?
Sì, tutti gli anni.
Quindi è quella che la partita che può dare senso a una stagione che magari non va delle migliori.
Sì, beh, le stagioni di New Mexico State non sono sempre non delle migliori. Si misurano nelle due partite dell'anno, che sono la sfida con il New Mexico e l'altra sfida contro Texas El Paso. Texas El Paso la perdiamo quasi sempre, contro New Mexico negli ultimi anni un paio di vittorie sono uscite. Peccato, perché non sta giocando uno dei giocatori più forti degli ultimi, penso, 15-20 anni di New Mexico State, che è Larry Rose III, che è un signor running back, almeno per la conference in cui si trova New Mexico State. Però nonostante questo, quest'anno sta venendo fuori una stagione positiva, nonostante i risultati siano sempre gli stessi, cioè fino adesso una vittoria e tre sconfitte.
Perfetto, allora ritorniamo un attimo a Francesco. Allora, Francesco, chiudiamo lo spazio in CA col nostro personale Aceman Watch. Allora, sappiamo, Jackson al primo posto, McCaffrey non so se si confermerà ancora al secondo, però Jackson 7 touchdown contro Marshall, 24 su 44 per 417 yard e 5 touchdown su passaggio, 12 corse per 62 yard e 2 touchdown su corsa. Mentre invece McCaffrey porta a casa bei numeri, 26 corse contro UCLA, 26 corse per 138 yard ma 0 touchdown. Diciamo che ormai il solco è incolmabile, Francesco?
Per quello che si è visto fino ad adesso, sì. Sì, anche perché nella partita contro UCLA, Stanford e soprattutto McCaffrey ha corso solamente 138 yard. Ecco, allora, per un running back di fascia media, diciamo così, sarebbe anche un bel produrre, però per uno candidato all'Heisman Trophy, da cui ci si aspetta sempre grandi numeri, è un bottino troppo magro. Ho visto la partita e UCLA ha veramente imbrigliato in maniera perfetta il candidato all'Heisman, ecco, e questo mi fa mi dà da pensare, nel senso che se una difesa come UCLA riesce ad imbrigliare un giocatore del genere, allora vuol dire che c'è possibilità per tutti, ecco, in questo senso. Sabato adesso Stanford andrà ad affrontare Washington, che quello che è il big match della Pac-12, ecco, sicuramente sarà una, per come la vedo io, sarà una debacle da parte di Washington, perché già ha concesso oltre 300 yard, se non sbaglio, di corsa nella partita di sabato contro Arizona, quindi se McCaffrey fa veramente il McCaffrey potrebbe fare veramente danni. Però quello che mi dà da pensare è appunto il fatto che UCLA sia riuscito a fermarlo, vuol dire che c'è il modo per fermare McCaffrey. Al contrario, invece, non c'è un modo per fermare Jackson, perché c'è un giocatore che continua a stupire, che continua a macinare yard, macinare touchdown. È veramente bello da vedere. Ho visto spezzoni di partita nella partita di sabato contro Marshall. Ha segnato solamente 2 touchdown su corsa, per come insomma, visto che l'ultimo uscita stava segnando soprattutto su corsa, invece ha segnato ben 5 TD pass, uno più bello dell'altro, uno più diverso dell'altro. Ha confermato le sue ottime capacità di lettura, ha confermato la sua grande adattabilità agli schemi di Petrino, che lo aiutano molto. E, che dire, non c'è partita, ecco, non c'è partita, anche perché, come ho detto in settimana scorsa, Louisville ha un calendario facile. E il vero problema sarà sabato, perché ci sarà il big match contro Clemson. Ecco, Clemson sabato è riuscito a tenere a 120 yard totali un attacco come quello di Georgia Tech, che è un attacco da triple option, cioè che si basa al 90% sulle corse, quindi se sono riusciti a tenere un attacco così sotto le 150 yard, ecco, per Lamar Jackson sarà un bel banco di prova. Io ancora non mi esprimo sull'eventuale risultato, però la difesa di Clemson sarà messa a dura prova, ecco.
Perfetto, grazie Francesco. Se nessuno ha niente da aggiungere sull'argomento, possiamo come sempre passare al nostro pubblico per capire se anche per loro l'argomento è chiuso, magari abbiamo anche domande, vediamo un attimo. Niente, applausi per noi, ci fa solo piacere. E quindi possiamo chiudere anche la sezione di Catalan NCAA, torniamo alla parte NFL. E allora faccio una domanda a Mauro, che so che sta scandagliando da giorni la stampa del nord-est degli Stati Uniti: chi giocherà Kubi per i Patriots domenica?
Guarda, io sono qui rilassato leggendo il Boston Globe e non ci sono notizie sorprendenti, nel senso che dai Patriots, quando si parla di infortuni, possiamo aspettarci di tutto tranne informazioni veritiere e tempestive. Detto questo, i reporter di Boston sono andati agli allenamenti e hanno visto che sia Brissett che Garoppolo si stavano allenando. Uno.
Scusa, stava... no, ferma. No, come ferma. Brissette si stava allenando? Ma non era...
Si stava allenando tutti e due.
Non doveva fare un'operazione, il polso, la mano, il pollice?
Aveva, dicono che aveva mano e polso fasciati. Ah, però ecco. Non specificano la natura della fasciatura. Però era vestito e presente all'allenamento. Ugualmente vestito e presente all'allenamento era anche il buon Jimmy Garoppolo. Sembra l'inizio di una fiaba. Che dicono che stava bene, muoveva il braccio tranquillamente, ma non gliel'hanno mai visto alzare sopra il livello della testa. Ora, è facile capire che questo vuol dire tutto e non vuol dire niente, specialmente trattandosi dei New England Patriots. La mia personale impressione è che a specifica domanda chi sarà il quarterback titolare domenica, secondo me titolare sarà Jacoby Brissett. Qui lo dico e qui mi gioco i miei 20 centesimi.
Ti giochi il compenso della trasmissione, ti giochi. Insomma,
ecco. Mi gioco tutto il mio gettone di presenza della trasmissione.
Allora, benissimo, molto velocemente, secondo voi Brissett o Garoppolo? Voi intendo gli altri ospiti.
Secondo me anche Brissett. Sì, sono abbastanza d'accordo. È incredibile, per riallacciarmi a quello che diceva... che dicevate sui giornalisti del Nord-Est, veramente è incredibile che ieri in un'ora Brissett è passato dal letto dell'ospedale a non ha niente, tranquilli, giocherà. Sono fantastici, credo che siano tutti d'accordo per farci cadere in una specie di inception a noi tifosi del football e capire cosa succederà a New England.
Francesco, secondo te?
Non lo so, perché pagherei per entrare dentro la testa di Belichick, quindi è un'organizzazione talmente pronta a tutto, talmente che rivela sorprese, insomma, ad ogni week, quindi non mi stupisco ormai più di nulla, ecco.
Io volevo solo aggiungo una cosa su questo argomento. Settimana scorsa parlavamo di come il sistema Patriots aiutasse, in questo caso i quarterback, visto che parlavamo di quarterback settimana scorsa, e, perché insomma sistema standard e tutto il resto. E avevo detto però gli allenatori bravi non sono solo quelli che riescono a mettere in piedi un sistema a cui i giocatori riescono ad adattarsi, ma anche quelli che adattano il sistema a un giocatore. E devo dire che giovedì scorso Belichick e McDaniels hanno fatto questo, hanno adattato il sistema ad un quarterback che non ha le stesse caratteristiche di Garoppolo, che non ha le stesse caratteristiche di Brady, non parlo di bravura, parlo di caratteristiche come quarterback, lo hanno adattato e abbiamo visto un quarterback dei Patriots fare zonride e correre col pallone. Quindi voglio dire, c'è anche quella flessibilità nel saper cambiare il proprio game plan sfruttando le caratteristiche di un giocatore. Credo questa sia un'altra cosa che comunque, con tutte le che quello possiamo dire sui Patriots, Impero del Mare, quello che volete, dimostra comunque l'abilità del loro coaching staff.
Ma quella appunto è la bravura di Belichick, che riesce ad adattare insomma qualsiasi tipo di schema a qualsiasi tipo di giocatore, proprio per il fatto che i giocatori che va a prendere li conosce tutti a memoria e li studia per filo e per segno, ecco.
Sì, ma soprattutto
non credo che ci sia un allenatore in NFL che conosca meglio di Belichick i propri giocatori, ogni singola caratteristica, ogni singolo difetto, ogni singola misura, ecco. Ed è per questo insomma che il sistema funziona, perché adatta ogni tipo di giocatore a quello schema difensivo piuttosto che offensivo e viceversa, ecco.
Non c'è alcun dubbio su questo, la bravura di quello staff è riconosciuta. Ci limitavamo ad annotare l'ennesima storia di injury report che viene contraddetto o come dire incalzato di ora in ora, solo quello.
Secondo me ormai un po' fa anche parte questo del sistema, cioè il fa gioco, parte del modo in cui i Patriots fanno il loro lavoro. Cioè io, come è ormai credo noto, da tifoso dei Dolphins, non credo che ci siano poche persone che più di me vorrebbero che un'eruzione vulcanica inghiottisse Boston e dintorni. Questo non mi impedisce di dire assolutamente serenamente che se qualcuno non ha ancora iniziato, inizio io a scolpire il busto di Belichick per la Hall of Fame, perché merita tutta la vita di entrare forse come più geniale allenatore di football di tutti i tempi.
E io lo metterei già da subito, così vuol dire che
così vuol dire che si ritira. Ecco, questa è un'ottima idea, sottoscrivo la petizione.
Ecco, perfetto, la faremo partire come Adol Magazine. Dario, una curiosità: oggi abbiamo pubblicato il tuo racconto della partita degli Eagles, in cui hai scelto un titolo molto molto bello, che era Wentz Mania, ma allo stesso modo però hai scritto di come sì, va bene questa mania, però attenzione, perché hai scritto l'acqua che può spegnere i facili bollori nero verdi. Ecco, volevo chiederti proprio allora un tuo parere un po' più specifico su Carson Wentz, non tanto sulle sue abilità, ma quello che sta rappresentando per gli Eagles o quello che può rappresentare in futuro. Insomma, vai te, mi fido.
Sì, per suo enorme gaudio, credo, per suo enorme gaudio, questo ragazzo ha un nome che si presta benissimo su 5.000 giochi di parole in inglese, come Wednesday che diventa Wednesday e altre di queste cose, Wentzmania, facendo un po' il verso a WrestleMania e mettendolo in grafica in quel modo lì. Philadelphia ha bisogno di Wentz, ha bisogno di un eroe, almeno per quanto riguarda il football. Ce l'avevano con McNabb, che era anche un eroe dal punto di vista sociale, eccetera. Lui è un eroe perché arriva in una squadra senza molte pretese quest'anno, è da rookie molto sottovalutato da noi abili analisti NFL, e che in realtà ci sta facendo, me compreso, un po' ricredere. La sua più grande responsabilità è proprio questa: essere in quel posto e fare le cose per bene. Credo che sia anche un po' questa responsabilità lo stia condizionando sul rettangolo di gioco. Secondo me l'altro giorno si è mantenuto lontano da errori. Questa è la prima cosa che mi sento di riconoscergli interamente al 100%. E non può che essere un bene per lui. E basta, direi che questo è il quadretto sociale per quanto riguarda Wentz e Philadelphia. Per ora non ha lanciato un intercetto, come d'altra parte altri quarterback rookie quest'anno. E niente, sta andando tutto bene. Come detto, questa vittoria 34-3 è da prendere molto con le molle.
Lo chiedo a Massimo, Mauro, a Francesco, ma secondo voi, adesso per quello che ovviamente si è visto in tre partite o per quello che poi noi singolarmente siamo riusciti a vedere, perché non è che si riesca poi a vedere davvero tutto di tutto, soprattutto magari si vede ma non nello specifico, Wentz è così tanto più forte di Prescott, perché o sta godendo di buona stampa grazie ai risultati rispetto al quarterback dei Cowboys?
Secondo me sta godendo di buona stampa, non perché Prescott non goda di buona stampa, perché ricordiamoci sempre che Dak Prescott è il quarterback dell'America's Team, e quindi la stampa con i Cowboys c'è. Secondo me sta godendo di buona stampa perché è stata la seconda scelta assoluta del draft, e quindi chiaramente parte da una posizione di visibilità maggiore. Poi, secondo me la buona stampa è anche meritata, perché, come abbiamo detto anche prima, parlando delle sorprese, secondo me il modo in cui Wentz si è rivelato pronto all'NFL ha del sorprendente. Vedevo delle grafiche ieri durante le partite, durante gli highlight, che facevano vedere come nel giro di 2 secondi lui avesse già individuato il ricevitore e lanciato, cioè tempi che altri quarterback più esperti di lui a volte si sognano. Quindi è sicuramente pronto e sicuramente è stupefacente. Personalmente non ritengo meno impressionante quello che sta facendo Prescott, anzi tutt'altro, però certo che essere stato la seconda scelta assoluta, insomma, pesa.
Allora, se posso dire la mia, non è che certo. Bisogna fare un distinguo tra chi è più bravo o meno bravo, nel senso, vengono entrambi da due college con uno schema offensivo molto molto differente. Come detto prima, Wentz viene da una pro style offense adattissima quindi alla NFL, mentre Prescott era uno dual threat, cioè una doppia minaccia, come dicono in America, che quindi capace sia su passaggio sia su corsa. In queste tre partite, quindi, secondo me è troppo presto per parlare di un giocatore meglio di un altro. Tutte e due si sono adattati perfettamente allo stile di gioco delle squadre che li hanno scelti, soprattutto a Prescott, perché comunque col gioco di corsa e col gioco di passaggio viene aiutato da una O-line che secondo me è la migliore della NFL, ecco. Facendo un'ipotesi, ecco, mi sarebbe piaciuto vedere Prescott con la O-line dei Seahawks, per esempio, ecco. Però io non farei, insomma, questa distinzione tra chi è più bravo e meno bravo, perché a parte che abbiamo un campione solamente di tre partite, ma poi bisogna vederli anche nel contesto da cui vengono e nel contesto in cui giocano in questo momento, ecco.
Perfetto, perfetto, bello, bello, mi piace come abbiamo trattato questo argomento. Speriamo sia piaciuto anche al nostro pubblico. Ad averlo sempre un pubblico così saremmo davvero incredibilmente. Allora, benissimo, adesso arriviamo all'ultimo argomento della nostra terza puntata, prima dei pronostici ovviamente. Domenica, Londra 1, nel senso, prima partita del trittico londinese. La prima partita sarà a Wembley, seconda a Twickenham, terza a Wembley. I London Jaguars contro gli Indianapolis Colts. Allora, scusate il piccolo show off, come si suol dire, noi siamo ormai avvezzi, quindi cerchiamo di darvi più che parlare della partita, che diciamo che dal punto di vista del record delle squadre non offre granché. Anzi, piccola statistica, a Londra non hanno mai giocato due squadre con due record vincenti al momento dell'incontro, quindi anche questo, insomma, vabbè, ma noi ci accontentiamo.
Però storicamente a Londra le partite peggiori dal punto di vista della partita sono state quando c'era grossa differenza tra le due squadre, penso sì. A Patriots Tampa Bay piuttosto che Patriots Rams o cose del genere. Magari anche il fatto di avere due squadre comunque vicine nei valori eccetera potrebbe anche aiutarci a vedere una buona partita, e poi è sempre un divisional, quindi
sì, questo è vero, e quindi ha il suo valore. Allora, cominciamo innanzitutto per tutti quelli che avranno la fortuna di esserci, siccome i London Jaguars sono la squadra di casa in tutti i sensi, non solo dal punto di vista del calendario, questo sabato ci sarà l'NFL Experience, chiamiamola così, occuperà Regent Street. Praticamente una grande parte della via sarà chiusa e sarà dedicata tutta esclusivamente all'NFL, quindi giochi, spettacoli, cheerleaders, celebrità, storie del passato, chi più ne ha, chi più ne metta. Ma attenzione, la manifestazione inizia alle ore 12 e termina alle ore 17, ovviamente orario londinese. Non vi presentate alle 17.30 dicendo ma vediamo cosa rimane, perché la capacità di sbaraccare, uso questo termine molto forbito, che hanno gli addetti NFL o comunque le aziende che l'NFL paga è incredibile. Nel giro di un'ora rischiate di non trovare niente.
Anche perché poi su Regent Street ci devono passare giusto due macchine,
due autobus, così. Allora, se potete, se arrivate a Londra in anticipo, è qualcosa che vi consigliamo, perché è bella farci questa via. È bello non solo per il panorama, diciamo, per il panorama della via della bellissima Regent Street, di quello che è metti piedi ad NFL, è bello perché sei in mezzo a persone che sono come noi, cioè che vivono di football. E quindi malato, è qualcosa che vi consigliamo, almeno non credo che mi smentiscano gli altri amici presenti.
No. Ah, io non posso smentire perché non ho mai partecipato alla festa di Regent Street, in un modo o nell'altro sono sempre riuscito ad andare a vedere la partita in cui non c'era quella festa, quindi.
Beh, complimenti, hai proprio scelto bene il momento.
No, esatto. io invece sono andato per 2 anni consecutivi e ho visto Jacksonville contro San Francisco e Jacksonville l'anno dopo Jacksonville contro Detroit, ma sono stati 2 blowout pazzeschi, però era la mia prima esperienza NFL, quindi diciamo che mi sono accontentato, ecco.
No, io quest'anno vado apposta al venerdì sera per farmi sabato Regent Street, di solito facevo in giornata, quest'anno ho preso un giorno in più di relax.
Io non credo che sopravviverei a farlo in giornata, per cui
Londra è vicina Londra, dai.
No, Londra è vicina, lo so, ma io sono vecchio. Non quindi, si sente per radio, ma io sono vecchio.
Quindi allora non dirlo.
Esatto. Primo consiglio che vi diamo è, se potete, che arrivate il venerdì come Dario, o come noi che arriveremo il sabato mattina molto presto.
Molto presto.
Molto presto. Fate un giro a Regent Street, perché ne vale veramente veramente la pena. È proprio qualcosa che rimane, ecco, come ricordo. Ho visto delle foto di Regent Street addirittura da una settimana che è già imbandierata come NFL, quindi insomma ne vale la pena. Quindi questo è il consiglio del sabato. Adesso arriviamo alla domenica. Ripetiamo, questa è una guida che ci permettiamo di fare
dall'esperienza.
Esatto, dall'esperienza per quelli che sono alle prime armi. La domenica Wembley, ricordiamo, orario del kick-off, Mauro?
Non lo so, io vengo con te, spero che tu mi porti allo stadio.
Allora, orario del kick-off di Londra, 2:30.
No, me lo segno.
2:30 orario di Londra, 3:30 orario italiano. Sarà alle 2:30 anche la seconda partita, sarà all'1:30 invece la terza partita. Perché sarà l'1:30?
Perché c'è il cambio dell'ora. Cambia l'ora.
Bravi, bravi, quando siete pronti così mi date soddisfazione. Allora, ognuno può arrivare a Wembley come meglio crede. Ci sono treni, ci sono metropolitane, si può fare, per chi non l'ha mai fatto la prima volta, farsi l'Olympic Way, anche se non è più l'Olympic Way di chi ha avuto modo di farla con il Wembley vecchio stile, insomma, rimane sempre qualcosa di bello.
È sempre un bel colpo d'occhio.
Esatto, colpo d'occhio. E cosa ci sarà allo stadio? Allora, innanzitutto fuori dallo stadio ci sarà comunque un NFL experience, nel senso che ci sarà anche lì la possibilità di vedere qualcosa o di giocare a qualcosa. Negli anni passati,
o di comprare qualcosa,
esatto, di comprare qualcosa o di mangiare qualcosa o di bere qualcosa. Ecco, il bere e il mangiare
non mancano,
esatto, a scelta, proprio a gusti personali di ognuno. Negli anni passati, adesso correggetemi se sbaglio, tra Regent Street o comunque lo stadio c'era anche l'esposizione dei Vince Lombardi Trophy, mi pare.
Io l'ho visto, io l'ho visto a Regent Street.
Aspetta, Mauro, cosa hai detto?
Dipende da dove organizzano gli eventi, può essere a Regent Street o a Trafalgar Square dove la fanno, oppure nell'NFL Experience fuori dallo stadio. Il fatto che le due cose non siano mai in giorni coincidenti, perché gli eventi a Londra sono, non sono la domenica ma sono i giorni prima della partita, favorisce l'NFL nello spostare i trofei o le memorabilie con abbastanza facilità.
Dici, tu stai dicendo, Dario?
Sì, che io di solito le ho sempre viste al sabato, perché poi la domenica arrivo e entro, e quindi così.
Non mangio. Va bene.
No, non mangio, mangio in giro.
Allora,
mangio prima.
Mangio prima, viene mangiato, come si suol dire.
Poi, vengo mangiato.
Quindi per chi vuole, non ha mai fatto o magari non ha mai avuto tempo, consigliamo, ecco, di arrivare allo stadio con molto anticipo, perché c'è qualcosa, ecco.
È comunque uno spettacolo nello spettacolo, anche fuori dallo stadio. Ricordo le sensazioni quando si arriva lì per le prime volte, ti viene da metterti là e vedere, ma vediamo se riesco a trovare un tifoso con una maglia di ogni squadra, anche dei Cleveland Browns.
Sì, ecco, stavo giusto per dire che quello è il gioco ufficiale, esatto, della parte dell'International Series, cioè fuori dallo stadio, ma anche dentro, trovare tutte le 32 maglie delle franchigie NFL e magari anche qualcuna di squadre che non esistono più.
Ecco, esatto. Stavo, ecco, dicendo questo.
Tipo gli Amsterdam Admirals.
No, ma anche una squadra di New York, Massimo, cos'è che era? Non so se eri te. una squadra vecchissima ancora prima della
c'era New York NFL. Titans,
ecco, quelli che ho visto, un signore con la maglia bellissima,
ecco. Io invece in due anni di Jaguars, un po' più alle cheerleader che non a vedere quante maglie ci fossero, ecco, non sono mai riuscito a vedere Whitney Howard. Chi bazzica l'ambiente Jaguars sa che è la capo cheerleader, non so se ci sarà quest'anno, però se quest'anno c'è, insomma, puntate dritti verso di lei.
Perfetto, ce lo segniamo assolutamente. Poi, per chiudere, l'altro consiglio che volevo darvi è: entrate prima allo stadio. Perché? Motivo basilare, perché potete vedere come si scalda e come è organizzato, come viene organizzato il riscaldamento di una squadra NFL. E quindi vedete come proprio una questione di tempi precisi in cui entrano prima i cosiddetti specialisti, quindi deve entrare prima il kicker, il punter, il long snapper e di solito uno o due ritornatori, poi entra il resto della squadra, attacco, difesa, si dividono, fanno i loro esercizi assieme prima, poi divisi per reparto, cioè sembra davvero, è anche quello uno spettacolo, perché proprio si muovono in maniera molto precisa all'interno del terreno di gioco, metà campo per squadra, e anche quello vale la pena di vedere, perché diciamo che poi dopo lo spettacolo pre-gara inizia circa mezz'ora prima e le squadre escono e quindi si perde questa cosa. Quindi un altro consiglio, se non avete mai fatto, che ci teniamo a darvi è: entrate allo stadio un'oretta prima, non vi annoiate, perché questo c'è da vedere come si scalda la squadra NFL.
E poi soprattutto, prima entri allo stadio, minori sono le possibilità che ti freghino la bandierina dal tuo posto.
Ecco, l'altra cosa che c'è in tutte le partite, la squadra di casa per ogni sedile mette la bandierina da sventolare a piacimento durante la partita, però ecco, di solito a fine partita si vedono ragazzi, e non solo ragazzi, girare con 70-80 bandierine che vanno recuperando posto per posto da chi non la porta a casa, credo per poi omaggiare gli amici. Quindi il consiglio che vi diamo è anche quello.
Io mi sono fatto le tende l'anno scorso.
Ecco, vedi, abbiamo trovato.
L'anno scorso mi sono fatto le tende dei Dolphins. Sì, perfetto. Assolutamente.
Quindi ecco, l'altro consiglio che vi diamo è quello di entrare prima, proprio per godervi anche questo spettacolo, che per noi che lo vediamo una volta l'anno o comunque un numero limitato di volte è sempre un piacere. Un'ultima cosa, e qua vorrei chiedere il parere ai illustri compagni di avventura, perché su questo gli americani sono molto polemici, ci tengo a dirlo, davvero, perché la trasmissione la chiudiamo col botto, ma ola sì o ola no?
Ola no.
Per me ola no.
No, 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 non mi piace. Neanche a me.
Questioni di lana caprina le chiamo io.
Allora, perché questa domanda?
Quello era implicito.
Sì. Vabbè, Francesco,
sì, però, sì, ma sì, è la... come... per me è indifferente, o la sì o la no, è come l'argomento della questione che avevamo nella prima puntata della Color Rush, ecco.
No, perché questa domanda? Perché se c'è una cosa che stupisce, o almeno diciamo che ha stupito soprattutto i primi anni, adesso un po' l'abitudine ci hanno fatto, voglio dire, che stupisce molto gli americani è vedere il pubblico dello stadio che fa la ola. Da loro molto probabilmente non si usa, non lo so onestamente, però mi ricordo molte conferenze stampa in cui head coach si dicevano così stupiti dal fatto che al pubblico non interessasse cosa accadeva in campo durante l'incontro, per fare questa wave per lo stadio. Quindi da qui nasce la domanda.
No, più che altro io ho letto, ma già dall'anno scorso, anche delle polemiche riguardo le partite da giocare a Londra, perché proprio lessi delle polemiche in occasione della partita, Raiders, Dolphins l'anno scorso, no? Raiders contro chi ha giocato, Oakland,
no, c'erano
a Londra.
Dolphins contro i Jets.
Sì, l'anno scorso c'è stato il partito con
i Dolphins Jets, comunque due squadre della stessa division, ecco, ho sentito molte polemiche da parte degli americani perché almeno gli scontri divisionali loro li vorrebbero vedere sempre in America, ecco, giusto questo.
E infatti quest'anno c'è un altro scontro divisionale.
Ecco, appunto, da questo insomma altre polemiche, certo non ne hanno fatto un caso nazionale, ecco, però
no,
ho
certo,
sentito, ho letto molte proteste.
I soldi sono quelli che spostano i giochi, quindi.
Certo, certo.
Perfetto, comunque, benissimo.
Diciamo
allora.
Volevo solo aggiungere una cosa, tranquillo. Sentire una critica di questo tipo da degli americani, dopo che negli stadi americani, più nel baseball bisogna dire, che nel football, però la stragrande maggioranza delle persone fa di tutto tranne che guardare la partita, cioè legge, soprattutto va e viene a comprare hot dog e roba da bere, non stanno mai seduti al loro posto, quindi voglio dire, anche se il pubblico europeo si distrae facendo la ola, non mi sembra questa grande, al di là del fatto che a me la ola non piace come manifestazione da stadio, ma non mi sembra questo grande problema per un pubblico che è abituato a non andare allo stadio, sedersi, seguire la partita e andarsene a fine partita. Quindi
Perfetto. Beh io posso parlare, sì. Se posso aggiungere una cosa, io posso parlare a livello di tifoso Green Bay, ecco, perché l'anno scorso insomma ho avuto la possibilità di andare a Lambeau Field a vedere una partita e ho visto lo stadio pieno e tutti che guardavano attentamente la partita, cioè la gente andava al bar solo durante i momenti di pausa, i momenti pubblicitari e tra la fine di ogni quarto, ecco, per quello che posso dire io. Poi non so se negli altri stadi vale lo stesso, ecco. Poi il baseball è un altro sport completamente diverso, una partita che dura minimo tre ore e mezza, quindi è normale che l'attenzione non sia la massima per tutte le partite. Però se posso parlare della mia esperienza a Green Bay, sarà che Green Bay, sappiamo tutti la storia dei Packers, quindi ho visto un pubblico, eravamo in 78.000 se non sbaglio, e tutti attenti a guardare la partita, quindi ecco, per l'esempio che posso fare io, ecco, è questo.
Perfetto, grazie a tutti. Vediamo il nostro pubblico cosa pensa della Ola. Ok, ne pensa che stanno facendo una Ola nel nostro studio, nel nostro gigantesco studio.
Perfetto. Ma noi lo paghiamo il pubblico? Una domanda, ma noi il pubblico lo paghiamo? Cioè è un pubblico pagante?
No, il pubblico paga noi.
Ah, ecco.
Noi diciamo che
è un pubblico pagante, non pagato.
Esatto, noi ci manteniamo con i soldi degli ingressi di queste migliaia di persone, come può sentire anche dagli applausi, cioè gente, tanta gente. Benissimo, siamo a chiudere questa terza puntata.
Studio di proprietà.
Studio di proprietà, esatto, di Adult Magazine. Stiamo per chiudere questa puntata, chiudiamo con lo spazio pronostici. Allora, settimana scorsa massimo 3 su 3 assoluto.
No, Patriots, non ci credo.
Patriots, Eagles e Vikings. Complimenti.
No, non aveva detto così.
Sì, ho ricevuto tutto.
Ricevuto. Aveva detto Houston, aveva detto Rams, sicuramente.
Quella l'ho beccata.
Quella l'hai beccata.
Esatto. Quindi, bravo Massimo, arriviamo al pronostico della settimana. Carissimi ascoltatori, siete arrivati fino alla fine. Lasciateci i vostri pronostici o nei commenti sul sito Spreaker o venite su Adult Magazine dove c'è la pagina dedicata alla trasmissione. Lasciate anche i vostri pronostici, giuro vi citiamo se sarete più bravi di noi. Quindi cominciamo questa settimana sempre tre partite più bonus Londra a grande richiesta. Prima partita Raiders contro Ravens. Dario.
Ravens.
Allora, ball metto. Poi Massimo.
Ball.
Raiders,
quindi
Oakland.
Oak. Che faccio prima? Mauro.
Io ogni volta devo fare la stessa domanda. Dove giocano?
A Ravens. Quindi ball. Francesco.
Sento che mi pentirò.
Oakland.
Oak. E Giovanni dice Baltimora. Poi, seconda partita. Andiamo con un Chiefs versus Steelers. Dario.
Gli Steelers con il classico bounce back.
Ok, poi Massimo.
Kansas City.
Mauro.
Steelers.
Francesco.
Sì, acciaieri.
E io dico Pittsburgh uguale. Poi terza partita, Giants contro Vikings. Dario.
Secondo me i Vikings.
Quindi Min. Massimo.
Minnesota.
Mauro.
Spieghiamo anche al pubblico che adesso che ti sente dire min, cioè vuol dire che tu sei lì perché loro non ti vedono con la penna d'oca
a vergare
il pronostico su una pergamena. Cioè.
Sì, no, tutto per iscritto.
Cose,
perché... Tutto per iscritto. È vero che c'è anche carta canta, voce si sente, però vabbè. Mauro.
Min.
Min. Francesco.
Min.
E allora per principio io dico New York perché voglio vincere. New York. E l'ultimo ovviamente speciale Londra è Colts contro Jaguars. Dario.
Indianapolis.
Indianapolis. Massimo.
Io dico Jaguars perché non possono perdere sempre Londra.
Cioè non può piovere per sempre, giustamente. Mauro.
Io dico Indianapolis con un touchdown di T.Y. Hilton che mi farà vincere il fantasy.
Perfetto. Francesco.
Jacksonville.
Jax e Giovanni dice Indianapolis. Perfetto, abbiamo questi sono i nostri pronostici. Come detto, vi invito assolutamente a lasciare i vostri sulla nostra pagina su Adol Magazine o su Spreaker, sono i benvenuti. Poi ripeto, se qualcuno sarà bravo ad azzeccarle tutte verrà citato nel chiuso di trasmissione. Perfetto, è tutto per questa terza puntata di Scusate il Disturbo, un'ora e 15 di trasmissione, speriamo di avervi tenuto compagnia, avervi tenuto svegli oppure compagnia magari mentre guidavate o sui mezzi pubblici, insomma in qualunque posto ci avete ascoltato, e per questo ovviamente io, Giovanni Ganci, che uso il termine di conduttore per dire che tiene un po' le fede della baracca, Mauro Rizzotto, Francesco Fele, Dario Michelini e Massimo Foglio, vi diciamo grazie per l'ascolto della terza puntata di Scusate il Disturbo.